Cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica settimanalmente alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Il capolavoro malinconico di John Dolan, Lacrime, in una nuova registrazione che coniuga passione e ricerca accademica. Questo è il tema della puntata di oggi, ascoltando qualche stralcio della pubblicazione discografica per l'etichetta Brilliant Classic, di cui è protagonista l'opera prima Consort, capitanato da Cristiano Contadin, celebre solista alla viola da gamba, spesso tra le fila dei barocchisti. Contadin affronta il lavoro strumentale più famoso del compositore londinese morto nel 1626, testimone quindi del passaggio tra Rinascimento e Barocco, i cui elementi si fondono nelle Lacrime, appunto, facendone il punto culminante del lavoro di Dolan stesso, che sviluppa il suo tema in un ciclo che porta l'ascoltatore attraverso diversi stati d'animo, pianto, solitudine, disperazione, giungendo alla speranza di amare, che è preludio alla gioia. E per parlare di tutto questo, ospite al microfono della puntata di oggi è proprio Cristiano Contadin, a cui do il benvenuto. Buongiorno, Cristiano.
Buongiorno Giovanni, buongiorno agli ascoltatori.
Viola da gamba,
Chiaro.
che è la protagonista in qualche modo di questo disco di cui vogliamo parlare. Un disco che è interamente dedicato a un'opera incredibile di John Dolan, compositore inglese, con una storia del tutto particolare, ma che i nostri ascoltatori magari potranno scoprire. Noi parliamo di queste Lacrime, che sono in qualche modo il capolavoro di Dolan, o mi sbaglio?
Possiamo dire di sì, diciamo, possiamo dire che è un capolavoro, non che la musica strumentale dedicata al liuto non lo sia, ma quest'opera, questo lavoro che comprende 21 danze, 21 numeri, diciamo, di danze, ha una struttura che sembra essere un corpus unico. Strutturato su un concetto di, sì, abbiamo detto, è scritto anche così nel libretto, di quasi di redenzione e di risollevamento dalla propria condizione puramente terrena, umana e di peccatori e di tutto quel sentire che in quel momento storico, filosofico e intellettuale si girava per trasformare attraverso l'uso delle lacrime. Attraverso le lacrime, più che l'uso delle lacrime, questa sensazione di pesantezza e di fatica e anche di peccato, per trasformare se stessi e riuscire a ricongiungersi con la parte divina della propria esistenza, ecco, e della propria essenza.
Diciamo che John Dolan era un personaggio un po' originale, nel senso che questa sua raccolta di danze fa trasparire anche certi lati del suo carattere.
Sì, c'è scritto nell'introduzione che, nonostante siano tempi di gioia, che sia, insomma, le lacrime che lui va a scrivere e tutte le danze poi in realtà che lui va a scrivere, ma specificatamente per le lacrime dice: sì, è vero che ci sono le lacrime di pianto, di dolore, di tristezza, ma ci sono anche le lacrime di gioia. E allora, diciamo, in questa alternanza, no, tra il chiaro e l'oscuro, tra il triste e l'allegro, tra il malinconico e il positivo, se si può dire, e il solare, sì, c'è questa alternanza di vita e morte, se si può dire, in un modo un po' più estremo, ma tra gli aspetti della vita, ecco, tra questa tensione positiva e negativa. E lui sfrutta al meglio, credo, le forme musicali dell'epoca, perché le forme musicali si stavano, per strumento solista, si stavano un po' formando, ecco, e la struttura delle pavane, delle gagliarde, e quindi in realtà dei balli era quella al momento più diffusa. E da lì, insomma, partirà un po' a svilupparsi, ecco, ancora di più il concetto di danza e della pavana, ecco.
A beneficio dei nostri ascoltatori, vuoi descriverci un po' l'ambiente musicale che stava intorno ad Holland in quel periodo, o meglio, in che ambiente era calato un musicista come Holland?
Dolan intanto era un musicista che viaggiava, è stato in diverse parti d'Europa, a contatto con diverse fonti sonore, musicali, è stato in Italia, è stato in Francia, è stato in Germania e si è poi trasferito pochi anni prima della scrittura anche del ciclo delle lacrime in Danimarca, tant'è che è stato preso a servizio dal principe Cristiano IV, dal re adesso Cristiano IV di Danimarca. E niente, lui in Inghilterra faceva parte dei primi musicisti autoctoni, forse possiamo dire, perché per la seconda metà del Cinquecento molti importanti musicisti venivano dall'Italia, pensiamo alle famiglie Ferrabosco oppure Moro, che poi porteranno un linguaggio, un modo di vedere la musica in un territorio che all'epoca aveva altre forme musicali. E lui, Dolan, con l'amico Morley, se si può dire così, faceva parte di questo gruppo di musicisti che stavano scrivendo nuove pagine con uno stile che noi possiamo definire inglese, dato da alcuni trattamenti particolari del contrappunto, delle false relazioni. Aveva, penso, con sé portato vari caratteri idiomatici, musicali di vari paesi e poi ovviamente trasformati e riportati fuori col suo gusto e dato spirito a nuove tendenze musicali. Anche il suo virtuosismo così grande sul liut, insomma, è stato un grosso impulso per tutta la letteratura, sia liutistica inglese, ma anche del mondo musicale dell'epoca, ecco. Non vedeva moltissime figure, però di un certo peso.
Questa raccolta di danze, appunto Lacrime, che data 1604, è per te una pagina, una raccolta con la quale avevi da tempo desiderio di confrontarti in un certo modo.
Diciamo che è venuto strada facendo un desiderio di applicare un po' gli studi degli ultimi anni riguardo al mondo della diminuzione, per esempio, con progetti che, per esempio, a scuola, in Conservatorio a Venezia, ho presentato, portato avanti e approfondito. E sì, anche il desiderio di capire questa scrittura così strofica, e guardando anche tutto il repertorio per liuto solo che lo stesso Doland ci ha lasciato, si vede insomma un grandissimo florilegio, una grandissima inventiva e soprattutto la volontà di dare un senso alla propria capacità, insomma, la compositiva. È una serie di desideri e di studi e di informazioni che dentro di me hanno lavorato negli ultimi anni, ma penso un po' come per tutti i musicisti, e a me a un certo punto si è focalizzato su Doland, che è sempre stato il ciclo delle lacrime è sempre stata una musica che mi ha tenuto sempre molto legato, ecco.
Si tratta di pagine assolutamente straordinarie. È chiaro che quando parliamo di Doland, non solo nell'immaginario ma anche nel concreto, ci viene in mente il liuto. Sono pagine in cui il liuto è protagonista, ma tu, che sei un violista da gamba, hai voluto affrontare questa raccolta evidentemente con la tua viola da gamba, ma anche con viole da braccio, violini, flauto dolce e naturalmente, come dicevamo all'inizio, il liuto. Ecco, da dove ti viene questa intuizione che sicuramente è vincente, perché basta ascoltare il disco e si è subito convinti della strada intrapresa?
Grazie intanto del complimento. La convinzione è venuta fuori un po' guardando il frontespizio della stessa pubblicazione, no? Delle lacrime. Nella prima pagina, proprio nel frontespizio, dice che ci sono diverse pavane, gagliarde, alemande, scritte per il liuto, viole o violini, in 5 parti. E poi anche la scrittura, passionate pavans, cioè il senso dell'espressione degli affetti, no? E quindi una mia sensazione precedente nell'ascolto di alcune edizioni dell'opera mi lasciavano un po' perplesso per il semplice fatto che una musica così densa e con la scrittura, no? Con l'intenzione di dare comunque, comunicare qualcosa. Comunicare in questo caso passion, cioè umori, cioè affetti, quello che in italiano all'epoca si chiamava affetto.
Gli affetti, certo.
Non riusciva ad arrivarmi, ecco, a convincermi. E quindi la possibilità di usare quello che all'epoca veniva chiamato il broken consort, che è una forma verbale per descrivere semplicemente un insieme di strumenti non più raggruppati, uniti tra loro per omogeneità di suono e di famiglia, voglio dire, era quello che è chiamato il consort di viole, cioè il concerto delle viole, il gruppo, no? La famiglia delle viole da gamba, o della famiglia dei violini, o la famiglia dei flauti, e via dicendo, che era la tipica struttura per quanto riguarda lo strumentario dell'epoca. Ho pensato che sfruttare quello che lo stesso Morley nel 597 nel suo libro, nel suo trattato, nel suo volume del Lesson for Broken Consort, così presenta, cioè il fatto di poter mischiare, il fatto di poter miscelare queste famiglie, questi strumenti, e dare quindi maggiore possibilità di timbriche, di ascolto e di collegamenti e di suggestioni anche. E lo strumento che mancava in realtà tra questi citati da Doland era il flauto. E guardando un po' alcune edizioni, per esempio del Van Eyck, successive, che mettono tra i vari temi le varie song citate per le sue variazioni, ci sono anche quelle delle lacrime, e non sono le uniche, ecco. Non ho messo il cembalo perché mi sembrava più giusto una struttura più da table music, cioè da suonare attorno a un tavolo, anche se molto grande, un po' come quel dipinto del pezzo di Bruegel, no? Sull'udito, quello famoso in cui c'è questo tavolo con 7 leggii e tutto intorno e le viole che suonano. Ecco, l'idea era quella. Infatti anche la registrazione che abbiamo fatto negli studi della radio ha avuto questa forma. Eravamo tutti a semicerchio, in una versione, diciamo, senza tavoli, ma con questa idea. Quindi l'idea di mettere diversi strumenti è un po' nelle carte, mi ha ispirato lo stesso Dolando, ovviamente, e anche tutto il contesto, il tessuto musicale dell'epoca. E soprattutto questa relazione che lui aveva con Thomas Morley, con cui lui suonava e faceva parte di questa, del suo gruppo, diciamo, strumentale, e è stato, diciamo, sufficiente per spingermi a fare questa scelta. Considerato che poi anche lo strumento flauto dolce era uno degli strumenti più in voga all'epoca, e successivamente, ovviamente, forse questa questione di poi, uno degli strumenti considerati più vicini al suono di un tema lamentoso e funebre. Guardiamo per
Certo.
esempio Actus Tragicus di Bach o altre
Esatto,
situazioni,
esatto.
ecco.
Thank you.
Stavi parlando dell'ensemble strumentale di allora e mi viene in mente l'ensemble strumentale di adesso, cioè il tuo opera prima consort, nel quale siedono dei musicisti straordinari. Vogliamo parlarne?
Beh, sono tutti bravissimi, incredibili musicisti, violisti, il giutista, per esempio Miguel, amico e grandissimo giutista, che si è preso, diciamo, l'onere di studiare tutte queste danze, di queste pavane, queste danze che di per sé il liuto riassume nella sua scrittura le cinque parti scritte per le cinque viole. E quindi si può facilmente immaginare la fatica sia tecnica che musicale nel rendere questa relazione tra le parti di contrappunto il più fluida possibile e il più, ovviamente, sotto i microfoni è tutto più difficile, ecco.
Certamente.
Ma anche le viole da gamba sono tutti musicisti che a livello internazionale, e anche ovviamente i violini di Fiorenza e Andrea e Giulia, che suonano i flauti in modo straordinario, ecco. Quindi amici che hanno abbracciato l'idea e si sono messi anche un po' in gioco, ecco, nel cercare cose diverse, perché anche per loro è stato chiesto quando possibile, comunque, di partecipare attivamente con l'idea del dialogo nel contrappunto, anche con diminuzioni. Molte le ho scritte e alcune però sono rimaste più indefinite, giusto per poter dare spazio a ciascuno di esprimere, ecco.
Ecco, ricordiamo che i nomi che citavi erano quelli di Miguel Rincón al liuto, Fiorenza De Donatis e Andrea Rognoni alla viola e ai violini, Giulia Genini, esatto, al flauto, Marco Casonato, Rodney Prada, Noelia Reverte e Rosita Ippolito alle viole, e insieme a te, che alla viola da gamba, esatto, e anche il leader del gruppo. Senti, lo so che può sembrare una domanda un po' superficiale, ma di tutte queste pagine delle Lacrime di Dolan ce n'è una che hai più nel cuore?
Se devo essere sincero, mi piace la Sir Henry Hampton Funeral, che è quella pagina che un po' spezza il ciclo così delle sette lacrime in sé, di questa unità, di questo corpus emblematico, e ha una dolcezza e una forza che mi attraggono, ecco. mi piace, ovviamente non che siano brutte le altre, tutt'altro, ma ha una qualcosa in più, ecco.
Ho capito, e sarà il brano con cui saluteremo il nostro pubblico e saluteremo anche te al termine di questa conversazione. Vogliamo brevemente parlare, perché il tempo, come sempre, a nostra disposizione è costretto, i prossimi progetti dell'Opera Prima Consort.
In questo momento, diciamo,
almeno
sono un
nelle
po'
intenzioni, ci credo.
Nelle intenzioni, c'erano un po' di concerti di presentazione del CD, e l'idea, cioè, per quanto riguarda il consort con le viole e il progetto Dolan, è quello di poterlo un po' presentare e portare in giro più possibile. Opera Prima si divide in più facce, formazioni, e adesso c'è un progetto legato alla musica di Ground, che sarà pubblicato dopo, insomma, è stato registrato e speriamo a breve, e uno su Tartini molto interessante e impegnativo, con delle novità musicali per quanto riguarda la gamba di recente scoperta, ecco, musicologica. Ci stiamo per ora addentrando in territori sempre più interessanti per quanto riguarda la gamba, ecco, gli strumenti. nelle diverse sfaccettature.
Benissimo. Siamo arrivati al termine del nostro spazio. Noi non possiamo far altro che ringraziare Cristiano Contadin per averci regalato un po' del suo tempo, ma soprattutto per averci regalato un disco così interessante dal punto di vista delle emozioni che è capace di suscitare attraversando le note di John Dolan. Questa raccolta pubblicata nel 1604, che ha superato i secoli per arrivare fino a noi, è ancora capace di dare forti, forti emozioni se la si sa leggere con il cuore, rincorrendo appunto i sentimenti, così come lo stesso Dolan ci diceva. Grazie Cristiano e auguri per la tua attività e quella del consort, e alla prossima occasione.
Grazie, alla prossima, buona giornata.
E ringraziamo Cristiano Contadin per aver condiviso con noi le idee che lo hanno portato alla realizzazione di questo CD destinato a piazzarsi in testa alle classifiche e registrato nell'auditorio Stelio Molo a Lugano, dove i musicisti sono riusciti nell'intento di recuperare la natura appassionata, come abbiamo sentito, di questa musica, come Dolan la immaginava dunque. Equilisma termina qui e vi dà appuntamento alla prossima settimana. A risentirci da Giovanni Conti.